SBS Italian.
Si è conclusa nelle ore scorse la penultima tornata degli ottavi, a partite che hanno visto in campo Belgio e Brasile. Una delle partite, quella del Giappone, l'ultima ad essere giocata, che avrebbe potuto costare il posto ai Diavoli Rossi, che si salvano al 90esimo grazie a una serie di iniziative personali.
Un harakiri, possiamo dire, ecco, perché diciamolo. ci stava bene, visto il nome dell'avversario. Buongiorno a te Carlo, buongiorno a tutti.
Bravo, vedo che cerchi di togliermi dal mio dolore in quanto fan del Giappone. Giappone che era partito veramente bene nella ripresa dopo un primo tempo un po' all'assedio per quanto riguarda la sua porta. Al 48esimo segna con Haraguchi e al 52esimo raddoppia con Inui. Insomma, praticamente è arrivato fino al 70esimo in vantaggio per 2-0 contro il Belgio. Cosa è successo poi?
Quindi cominciamo dalla fine dell'ultima partita. È successo intanto che assolutamente contro ogni pronostico, non soltanto nel primo tempo il Giappone ha tenuto bene il campo, ma è stato anche un paio di volte pericoloso dalle parti di Courtois. Ma poi dopo l'1-2 appunto siglato da Haraguchi e Inui nel giro di 4 minuti, il Giappone addirittura ha avuto anche la palla del 3-0. E
tanto sottolineiamolo, entrambi dei gran gol quelli dei giapponesi.
Sì, anche se secondo me su entrambi il portiere del Chelsea Courtois ha qualche piccola responsabilità. Nel primo si è fatto trovare un po' fuori tempo in fase di arretramento e quindi non ha avuto gli appoggi sufficienti per allungarsi sulla propria destra, mentre sul secondo un gran bel destro di Inui da fuori area si è allungato con entrambe le braccia, mentre il portiere sa che se deve cercare di prendere un pallone all'angolino meglio provare ad andare con un braccio solo piuttosto che distendere entrambe.
Allora, questa lunga premessa, se tu trovi il pelo nell'uovo in Courtois, che cosa mi dirai poi del portiere giapponese?
Vabbè, lui è poverino, non vale 80 milioni di euro il portiere del Giappone, e se vogliamo ha delle responsabilità un po' più limitate, perché insomma sul 2-0 il Giappone ha avuto anche la possibilità di chiudere la partita. Un Belgio totalmente fuori fase, completamente bloccato, scioccato da questo 1-2 nipponico, e Belgio che poi ritrova improvvisamente una speranziella quando al 69esimo Vertonghen, anche lui protagonista in negativo della prima delle due reti del Giappone, in pratica nel tentativo di rimettere verso il centro dell'area un pallone a campanile che era diciamo nei pressi dell'angolo dell'area stessa, ha trovato il fondo della rete, ma in maniera apparentemente casuale, con un colpo di testa più trovato che voluto, e quello ha a sua volta scioccato il Giappone. Il tecnico del Belgio Martinez ha deciso a quel punto un paio di cambi che hanno cambiato il volto della squadra, ha tolto Ferreira Carrasco e soprattutto ha tolto Dries Mertens, l'attaccante del Napoli che non era stato particolarmente brillante fino a quel momento, e ha inserito Fellaini e Chadli, e alla fine sono stati proprio questi due belgi d'origine, belgi o belghi, come si dice?
Giocatori del Belgio. Okay.
Questi due giocatori di origine marocchina a decidere la partita nei minuti finali. Prima è arrivato il 2-2 di Fellaini con un colpo di testa, c'è stata una statistica a un certo punto che rivelava come il Belgio colpisse oltre l'80% dei palloni alti anche in area giapponese, tant'è che l'ex giocatore del Liverpool della nazionale norvegese John Arne Riise a un certo punto sui social media ha scritto: mettete in campo il giocatore giapponese più alto, non è importante quanto sia scarso, basta che mettiate in campo un giocatore alto, perché non è possibile che il Belgio riesca a sfruttare tutte le palle.
Vabbè, vogliamo dirlo però, colpo di testa non irresistibile.
Però da distanza ravvicinata, quindi a 20 minuti circa dalla fine il Belgio si è portato in parità sul 2-2 grazie a Fellaini.
E adesso è il momento della vergogna. Prima di commentarlo ascoltiamo la telecronaca del gol di Chadli. He's given it to Meunier. Meunier to Lukaku. Steps over it. Chadli! Chadli with the goal for Belgium. Japan are distraught. They're flat on their backs. A stunning counter-attack from Belgium wins it in the last minute of added time. sottolineiamolo, e lo sottolineo da tifoso deluso, il Giappone, che si trova al 90esimo sul 2-2, prende un gol in contropiede da proprio calcio d'angolo.
Ma ti dico di più, calcio d'angolo nato da un tentativo che sembrava senza senso di Onda, l'ex giocatore del Milan, che ha avuto questo calcio di punizione da oltre 30 metri e nonostante questo ha provato il tiro per andare a segnare. Courtois si è disteso in quel caso bene alla sua destra, ha deviato il pallone in calcio d'angolo. Dal calcio d'angolo, ovviamente, su palla alta la difesa del Belgio ha avuto la meglio. De Bruyne, che fino a quel momento era stato assolutamente in ombra, ha preso il pallone palla al piede, tra l'altro al limite della propria area, ha ricordato molto una di quelle scene da Captain Tsubasa o Ollie e Benji, che dir si voglia, e i tifosi del Giappone ce l'avevano un bello striscione dedicato proprio a Ollie e Benji, con Ollie che sollevava la Coppa del Mondo,
neanche stavolta,
il protagonista del cartone animato con il quale tanti di noi si sono avvicinati al mondo del calcio nei primi anni 80. Dicevo, De Bruyne si è fatto 60 metri palla al piede, poi ha servito sulla destra un compagno, cross al centro, Meunier, un cross al centro verso Lukaku, che fino a quel momento si era divorato qualsiasi cosa, ma aveva cercato di andare su qualsiasi palla, e invece lì l'attaccante del Belgio ha avuto l'idea brillante di fare finta di colpire il pallone, di fare una finta per il compagno Shadli, che poi a porta vuota, era il 94esimo, ha segnato la rete che ha portato il Belgio ai quarti di finale.
Allora, finiscono qua le speranze per la squadra nipponica e le mie disperanze, visto che ormai non ho più nessuno da tifare. Forse però l'altra mia opzione era il Messico, che rimane fedele alla sua tradizione, riuscire a qualificarsi sempre nei gironcini e farsi buttare fuori in tutti i modi possibili agli ottavi. E anche stavolta il più grande dei classici, il Brasile, vince per 2-0.
Sì, a proposito di tradizione, la rimonta del Belgio, passato da 0-2 a 3-2, ha anche in questo caso segnato un pezzettino della storia dei mondiali, perché era dal 1970 che una squadra impegnata nella fase finale di un mondiale, nella fase ad eliminazione diretta, non recuperava due gol di svantaggio. Era successo alla Germania di Beckenbauer contro l'Inghilterra proprio nel mondiale messicano, quello poi dopo del famoso 4-3 tra Italia e Germania e della finale vinta dal Brasile. E a proposito di Brasile, sì, c'è questa maledizione, la maledizione del cinco, l'hanno chiamata così in Messico, questa incapacità della squadra centroamericana di vincere, di arrivare alla quinta partita del mondiale, perché dopo le tre del girone dall'86 in poi il Messico si è sempre arenato agli ottavi di finale. Non è stato fortunato in tanti casi, come 4 anni fa contro l'Olanda, che il Messico aveva messo sotto fino all'88esimo. Era un po' più scontato questo KO contro il Brasile. Il Messico ci ha provato nei primi 20-25 minuti, soprattutto sulle fasce dove il Brasile ha qualche problema, perché da una parte non c'è Dani Alves, sostituito da Fagner, un giocatore che milita nel campionato carioca con il Corinthians, ma non è proprio un campionissimo, e dall'altra parte manca Marcelo, l'esterno difensivo del Real Madrid, che si è infortunato alla schiena ed è stato rimpiazzato da Felipe Luis. Ma insomma, nella squadra di Cice sembrano gli unici due anelli deboli questi degli difensori esterni. Il Messico ha cercato di approfittarne nei primi 20 minuti, qualcuno l'ha paragonato al principio di Mohamed Ali, che agli avversari diceva: fammi vedere che cosa hai a tua disposizione, prendimi a pugni finché puoi, perché se poi dopo resisto, a quel punto ti ho io in pugno. Ed è sembrato esattamente
era
così.
Era poi il principio di Bud Spencer, no?
Anche, ma guarda, alla fine il Brasile risulterà essere fino a questo momento l'unica squadra che si è qualificata per i quarti con due gol di scarto, quindi questo la dice lunga sulla superiorità manifestata in campo da Neymar e compagni, che dopo aver fatto sfogare il Messico in pratica hanno messo la museruola al Cicciarito, Hernandez e compagni hanno dominato la sfida.
E a proposito, ascoltiamo il gol di Neymar che apre le marcature al 51esimo.
With Neymar one on one, let's see if the superstar can produce something special here. It is Neymar, clever back heel to Willian, into the area, Willian, Brazil score! Neymar! 50 minutes into the game.
E questa era la rete di Neymar, alla quale per chiudere proprio i giochi si aggiunge quella di Firmino all'88esimo.
Sì, Firmino è entrato a circa 10 minuti dalla fine della partita in sostituzione di Gabriel Jesus. Questo forse potrebbe essere l'unica pecca di Cice, che ha veramente allestito un Brasile estremamente cinico e solido, con una difesa fortissima. Thiago Silva e Miranda non hanno concesso veramente tiri facili verso la porta di Alisson. Casimiro e Paulinho fanno un'ottima diga a centrocampo, questo consente a Coutinho di muoversi bene. Willian del Chelsea ha giocato anche lui particolarmente bene. Neymar si è mosso molto ed è stato pericoloso, però ecco, il problema è che Cice si affida ai suoi 11, mentre in una competizione così lunga, con partite serrate ogni 3-4 giorni, soprattutto con una panchina come quella che ha a disposizione al Brasile, male non farebbe se facesse giocare un po' più spesso i cosiddetti rincalzi. Invece ha concesso sì e no 10 minuti a Fernandinho, ne ha concessi 5 a Firmino e appena la presenza in campo per Marquinhos, mentre insomma il Brasile tra 4 giorni ha atteso un quarto di finale complicato contro il Belgio.
Allora concludiamo con le partite di questa notte. Entra in campo la vera favorita per la vittoria finale, la Svezia.
Pensavo dicessi la Svizzera, siamo lì, ma non tifi un po' Svizzera anche vista la vicinanza geografica?
No, assolutamente no, non è fattibile.
Non è fattibile, c'è rivalità. Sì, Svezia-Svizzera, la partita che non ti aspetti, si gioca a San Pietroburgo, mezzanotte, orario della costa est australiana, con diretta televisiva a partire dalle 11, diretta radiofonica invece a partire dalle 23:30, forse più succulenta è la partita. È quella che si gioca allo stadio dello Spartak a Mosca, tra Colombia e Inghilterra, sfida che insomma vale anche per un pezzettino di semifinale, visto che la vincente affronterà poi nei quarti la vincente di Svezia contro Svizzera.
Tra l'altro siamo tutti sicuri che l'Inghilterra troverà il modo di farsi buttare fuori in qualche modo. Lo stesso Eriksson qualche giorno fa, l'ex allenatore della nazionale, ha detto al popolo inglese, ha parlato urbi e torbi, ha detto ragazzi guardate che per questa squadra è più facile battere il Brasile piuttosto che la Svezia.
Però bisogna arrivarci alla Svezia. Intanto la Colombia è un bruttissimo cliente e secondo me, viste le difficoltà del Belgio, che ha battuto l'Inghilterra, contro il Giappone, che ha battuto la Colombia, ma è arrivato dietro la Colombia nel suo gironcino, secondo me potrebbe essere un piccolo bagno di umiltà utile all'Inghilterra, che sicuramente non se la porta da casa, come si dice in gergo. Bisognerà vedere se ci sarà James Rodriguez, che è comunque il giocatore più potenzialmente pericoloso dei sudamericani. Calcio sudamericano, come detto, rinfrancato da Uruguay e Brasile, e insomma che ha mancato l'unplane perché il Perù è stato eliminato nella fase a gironi e l'Argentina ha pescato fino a questo momento la squadra che negli ottavi di finale ha giocato meglio, cioè la Francia.
Grazie Dario, allora noi ci aggiorniamo poi nei prossimi giorni per i mondiali.
Grazie a te Carlo e un saluto a tutti.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.